Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Voglio riprendere gli avvenimenti dopo che Gesù risuscitò. Il nostro Signore è morto, caricato con i nostri peccati. E con quella morte sulla croce, l'ira di Dio è caduto su di Lui, punendolo al posto nostro. Ma poi come prova che Dio ha accettato quel pagamento, Gesù risuscitò, è vivo. E nel nostro studio nell'Evangelo di Giovanni abbiamo visto che Gesù è apparso per primo a Maria Maddalena, da cui prima aveva scacciato 7 demoni, quindi una donna presa sotto il potere di Satana. Ma la potenza di Gesù di salvare ha liberato lei ed è diventata la prima persona a vedere Gesù risorto. Poi quella stessa giornata è apparso ai 12 discepoli a Gerusalemme nella sera, ma non c'era Tommaso presente e in quell'occasione ha dato la sua pace a loro, dando a loro il loro mandato, che ha allargato più in avanti. E poi dopo 8 giorni è apparso una seconda volta a loro con Tommaso presente, perché Tommaso, essendo uno dei 12, doveva vedere Gesù risorto. Ma Gesù ha dichiarato una cosa meravigliosa, ha detto: tu hai creduto perché hai visto, beato chi non vedendo crede. E quello, per grazia, comprende noi. Chi ha creduto oggi non vede Gesù, ma crede in base a quello che Dio ci ha dato nella Bibbia. E leggendo di quello voglio ricordare una cosa importante. Gesù, dopo la risurrezione, non era con i discepoli, non viveva con loro. È apparso poche volte per rendere chiaro che era Lui, ma non era con loro fisicamente. È apparso fisicamente ed era in quei incontri che duravano non si sa quanto, un'ora, non lo so, era con loro. Abbastanza per loro di essere certi che era veramente Gesù risuscitato, ma poi è sparito. Erano brevissimi, quindi non stava con loro giorno per giorno fisicamente. Questo è importante ricordare. E vogliamo andare avanti. Adesso siamo arrivati a Giovanni 21 e qui troviamo la terza occasione in cui Gesù appare ad alcuni dei discepoli. Quindi trovate con me Giovanni 21 e seguite mentre leggo versetto 1. Dopo queste cose, Gesù si fece vedere di nuovo dai discepoli presso il mare di Tiberiade. E si fece vedere in questa maniera. Allora, Giovanni, l'Apostolo Giovanni sta scrivendo e ci prepara qui per quello che sta per raccontarci. Racconta di un avvenimento che è successo accanto al mare di Tiberiade, che noi chiamiamo anche il lago di Galilea. Quindi i discepoli, o vedremo alcuni di loro, sono andati da Gerusalemme in Galilea, sono tornati lì, erano nativi di là. E mentre leggiamo i prossimi versetti, ricordate che Giovanni e suo fratello Giacomo erano figli di Zebedeo. Quindi verrà menzionato qui così, ed è Giovanni che scrive. E Giovanni quindi era presente in questo avvenimento che stiamo per leggere, era presente fisicamente. Quindi quello che scrive è un testimone oculare. Andiamo avanti adesso con versetti 2 e 3. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele da Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e i due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: «Io vado a pescare». Essi gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Così uscirono e salirono subito sulla barca, ma quella notte non presero nulla. 7 dei discepoli, contando quell'elenco, 7 dei discepoli si trovavano insieme in Galilea. Ricordiamo che vari di loro erano pescatori prima che Gesù avesse chiamato loro. Matteo no, che prendeva le tasse, ma Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni e altri erano pescatori di professione. E un po' di tempo è passato, non sappiamo quanto, ma qualche tempo, perché avevano viaggiato da Gerusalemme fino a Galilea. E vediamo qui il carattere di Pietro, un po' impulsivo. Vado a pescare. E si buttava subito. Vi ricordate quando le donne avevano detto ai discepoli domenica mattina: ho visto Gesù risorto? Subito Pietro parte per primo, Giovanni corre dietro per andare e Giovanni lo sorpassa perché era più giovane di lui, più veloce, ma quello era Pietro. Arrivano e Giovanni arriva prima, guarda dentro, Pietro arriva, entra dentro. Ricordate? Ricordate Gesù camminava sul lago e avevano timore? Non temete, sono io. Se sei tu Gesù, chiamami a venire da te sull'acqua. Quello era Pietro. Si buttava qui. Vado a pescare, veniamo con te. E loro vanno a pescare. È anche possibile che avevano bisogno di soldi. Cioè, non stavano più con Gesù, dove c'erano chi dava offerte. E è molto possibile. E quindi cosa fanno? Vanno a pescare per vedere se riusciamo a raccogliere un po' di soldi. Si pescava la notte. E hanno lavorato tutta la notte. Pescare era un lavoro faticoso. Avevano queste reti. Ricordate la volta all'inizio quando Gesù aveva visto loro riparando le loro reti? Perché erano grandi reti di corda, pesantissimi, e dovevano gettarli nel mare accanto alla barca. Loro andavano giù e poi loro tiravano su velocemente in modo che i pesci venivano catturati dentro. Piene di acqua, queste corde pesavano tantissimo, dovevano tirare dentro, se c'erano pesci buttare la barca e poi ripetere tutta la notte. Un lavoro mega faticoso. Solo che questa notte avevano pescato tutta la notte e non avevano preso neanche un pesce. Ormai mattina, tutta la notte. E quindi erano sicuramente distrutti. Tanta fatica, zero risultati. Posso immaginare che erano scoraggiati. Sono andati a pescare, non fai quello come passatempo. Non vai a pescare come passatempo. Andiamo a zappare come passatempo. Non vai a zappare come passatempo. E avevano affaticato molto, si erano affaticati, ma non potevano loro produrre risultati. Può un agricoltore far crescere le piante in sé? No, no. E loro avevano pescato tutta la notte senza neanche un pesce. Allora succede qualcosa di grande. Giovanni, l'autore, era lì presente e ci racconta quello che è successo. Leggo 4 e 5. Ma al mattino presto, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli, tuttavia, non sapevano che era Gesù. E Gesù disse loro: «Figlioli, avete del pesce da mangiare?» Essi gli risposero: «No». Allora, era mattino presto, che vuol dire probabilmente il sole non era ancora alzato. Quindi si vedeva, ma non era piena luce. E dal versetto 8 sappiamo che erano circa 200 cubiti, che è un pochettino più di 100 metri. 100 metri dalla riva. A quella distanza con la luce non piena non è che vedi bene bene una persona. 100 metri vedi, ma non vedi in modo dettagliato. 100 metri e non vedono che è Gesù. Però sull'acqua, senza nessun ostacolo, la voce porta 100 metri senza problemi. Uno grida, figlioli, avete pesci da mangiare? E loro sentono la voce. Notate che li chiama figlioli, è un termine di affetto, un termine tenero. Non sanno chi è, ma capiscono che questo uomo li sta chiamando con dolcezza, con amore, con tenerezza. E chiede loro se hanno pesci da mangiare. Allora Gesù sa tutto, sapeva tutto. Ma allora perché chiedeva? Lui sa tutto, sapeva che non avevano pesci. Lui voleva mettere in testa loro il loro bisogno. Ricordate alla piscina di Salomè? C'era quell'uomo paralizzato e Gesù ha chiesto, vuoi essere guarito? Come vuoi essere guarito? Sono qui. La domanda non era per scoprire, la domanda era per far notare la loro condizione. Sì, ma non riesco. Avete pesci da mangiare? Voi che avete fame, voi che siete stanchi, avete pesci da mangiare? No. E ormai stiamo tornando alla riva perché è mattina e non abbiamo preso. Finché crediamo di farcela nelle nostre forze, ci umiliamo ad accettare guida, di solito nella carne. Se io credo di farcela io, mi umilio per accettare guida? No, quindi Gesù sta aiutando loro a capire, voi non ce la fate. Non ce la fate. Ricordate quello che Gesù aveva detto ad alcuni di questi uomini circa 3 anni prima, quando aveva preso loro dal pescare ad essere i suoi seguaci? Cosa aveva detto a loro? Io vi farò diventare cosa? Pescatori di uomini. Voi, pescatori di professione, non potete produrre una raccolta di pesci. E nella missione in cui vi sto mandando, non potete voi. Avete pesci da mangiare? No. Avendo perciò usato questo termine tenero, figliuoli, avendo mostrato loro il loro bisogno, dice a loro un ordine, quello che devono fare. Leggo il versetto 6. Ed egli disse loro, gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per la quantità di pesci. Questo ordine, gettate la rete dal lato destro, non aveva alcun senso. Erano pescatori professionisti, professionali, erano esperti. Avevano pescato tutta la notte, quella notte non c'erano pesci, erano quasi alla riva. Ma lui non solo dà un ordine, dichiara gettate la rete dalla parte destra e ne troverete, avrete pesci. Scusate, come può sapere un uomo sulla riva che c'erano pesci 100 metri fuori nel lago alla destra? Poteva sapere? Poteva sapere? Umanamente, poteva un uomo sulla riva sapere ci sono pesci là? No, impossibile. Ma questo uomo dichiara, gettate dalla parte destra la rete e troverete i pesci. Lo dice e loro, va bene, ubbidiscono per fede. Avevano capito di essere bisognosi e ubbidiscono con fede. Immagino con poca speranza. Fede sì, ma speranza? Dubito tanto che avessero avuto grandissime speranze. Ma poi succede un miracolo. Gettano la rete, poi con le corde dalla parte esterna cominciano a tirare dentro e non riescono a tirare. Era così pesante, pieno di pesci che non riuscivano. Questo era un miracolo, questo era un miracolo. Era un miracolo che quell'uomo, Gesù, sapeva, ed era un miracolo la quantità. Non era normale che non puoi, sì, prendi qualche pesce, ma era così pesante che non potevano. Capivano, questo è un miracolo, quell'uomo sulla riva sapeva che c'erano pesci, ma quanti pesci? A questo punto Giovanni capendo, ma questo è un miracolo, quello deve essere Gesù. Era lontano, non si vedeva bene, ma da miracolo capiva, questo è Gesù. Leggo la prima parte solo, la prima parte di versetto 7. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Ricordiamoci che Giovanni viene chiamato 6 volte il discepolo che Gesù amava. Gesù aveva un amore speciale per Giovanni. E vediamo questo rapporto stretto quando all'ultima cena, Giovanni 13, Gesù dice, uno di voi mi tradirà. E loro, chi? E Pietro dice a Giovanni, che era al petto di Gesù, chiedigli chi sarà. Cioè, perché sapeva Giovanni aveva un rapporto molto stretto con Gesù. Quindi Pietro, tu Giovanni, chiedi a lui chi sarà. E Giovanni chiede, e Gesù spiega a Giovanni, sarà colui, ecco, do questo pezzo di pane. E ha dato a Giuda. Quindi Giovanni era il discepolo che Gesù amava e Giovanni riconosce, quello è Gesù. Questo miracolo, quello è Gesù, e dice a Pietro. E ricordate che Giovanni e Pietro avevano un rapporto molto stretto. Ricordate, sono andati insieme alla tomba. Vediamo loro in Atti che andavano nel Tempio, viaggiavano insieme. Pietro e Giovanni avevano un rapporto molto, molto stretto. Ognuno di loro aveva un fratello apostolo, ma loro due erano insieme. Caratteri molto diversi, ma erano insieme. E quindi c'è una lezione qui. C'è una lezione qui. Quando tu vedi più di Cristo, non è per te, devi condividerlo. Giovanni, oh, quello è Gesù. Cosa fa? Subito. Condivide. Noi siamo la luce del mondo. Siamo la luce del mondo. La Bibbia ci insegna a parlare di Cristo. Gli uni con gli altri e anche con i non credenti. Allora, andiamo avanti e vediamo il carattere di Pietro. Appena Pietro sente da Giovanni, è il Signore, cosa fa? Agisce subito. Quello è Pietro. Si butta. Pietro si butta. Come quando camminando, sono io, chiamami allora a venire da te sull'acqua. E esci dalla barca, vieni. Questo è Pietro, butta subito dentro la tomba. Seconda parte del versetto 7. E Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse con la veste, perché era nudo, e si gettò in mare. 100 metri dalla riva. Non può aspettare, si butta nell'acqua. Subito, questo è Pietro. Forse Giovanni aveva più fede. Ah, ma quello è Gesù! Ma Pietro aveva più zelo. Quello era Pietro. Quando dice che era nudo, la parola può essere in greco, viene usato sia per avere il vestito intimo, ma non la cosa che portava al pubblico fuori, o può essere proprio nudo, ma non importa. Non è da valutare, perché erano uomini pescando in mezzo al mare durante la notte, non è, ma sai cosa vuol dire? Non, questo è un esempio dove non importa, non era completamente vestito, ma per andare alla riva si veste e si butta nell'acqua per nuotare fino a lì. Quella è la cosa importante, il suo desiderio di stare con Gesù. Quanto mi rattrista quando persone leggono la Bibbia e si perdono su dettagli che non cambiano nulla. Ma vogliono capire, fanno ricerche, gonfiano la testa con conoscenza, ma non sono meravigliati di Cristo. Voglio capire questo versetto. Tante ricerche. Scusami. Voglio essere preso con Cristo. Pietro voleva stare con Cristo. Tu vuoi stare con Cristo? Tu leggi la Bibbia per sapere? Fai, studi tante cose. Vuoi capire il greco, ebraico, studi teologia per capire. Ma tu vuoi stare con Cristo? Non è la grande conoscenza che ti porta benefici. È voler stare con Cristo. Pietro voleva stare con Cristo. Tu? O che possiamo desiderare stare con Cristo? Allora, anche gli altri apostoli volevano arrivare con questa pesca miracolosa, ma hanno la responsabilità della barca. Cioè, se tutti i sette fossero battuti nel mare, cosa succede alla barca? Quindi loro vanno alla riva trascinando la rete. Leggo versetto 8. Gli altri discepoli invece andarono con la barca. Non erano infatti molto lontani da terra, solo circa 200 cubiti, trascinando la rete piena di pesci. Quindi sei apostoli, sei discepoli nella barca e loro remando trascinano dietro la barca questa rete pesantissima che non riuscivano a portarla dentro la barca. E capivano che questi pesci sono risultato dell'ubbidienza a quell'uomo. Non sappiamo se Giovanni aveva detto questo davanti a forti o solo sottovoce a Pietro. Però loro vanno alla riva trascinando i pesci. Però avevano capito che questo è un miracolo, quello sì. Chiaramente era un miracolo. E volevano anche loro arrivare a vedere quello che sembrerebbe Gesù. E quando arrivano, Gesù riaccoglie con cura, leggo 9. Come dunque furono scesi a terra, videro dalle braccia con sopra del pesce e del pane. Arrivano a terra, escono dalla barca, vanno verso quell'uomo, Gesù, e vedono dalle braccia con sopra del pesce e del pane. Gesù aveva preparato per loro da mangiare. Questo è anche un miracolo. Gesù non aveva una barca, non aveva una rete, non aveva un forno. Dove ha preso pesci? Ma aveva pesci sopra un fuoco. Già stavano lì cucinando insieme ai pani fresco, cucinando. Incredibile. Gesù sta preparando per loro. È sempre Cristo che provvede a noi. Aveva provveduto per loro pochi minuti prima a prendere una gran quantità di pesci. Quello era Gesù. Era Gesù. E qui provvede per loro pane e pesci caldi che stavano sul fuoco. E ricordate, non avevano da mangiare. Avete pesci da mangiare. Non ha detto da vendere. Avete pesci da mangiare. So che avete fame. Avete da provvedere per voi stessi? No. Arrivano a terra e Gesù aveva provveduto per loro. Senza mezzi umani. Tutto pronto, tutto buono. Quanto è importante riconoscere e ricordare che tutto quello che abbiamo viene da Dio. Se avessero preso tanti pesci quella notte, comunque era da Dio. Chi ha creato loro? Chi ha creato i pesci? Chi ha dato all'uomo la capacità di lavorare? Dio. Se avessero preso pesci, sarebbe stato da Dio. La raccolta miracolosa era da Dio e questi pesci e pani sulle braccia erano da Dio. Tutto quello che abbiamo è da Dio. Allora se tutto quello che hai è da Dio, perché ti vanti come se non fosse ti è stato dato? Questo è il punto. Perché ci vantiamo quando riusciamo a fare qualcosa? Romani 1 dice che tutti gli uomini sono inescusabili perché? Perché non fanno due cose. Non ringraziano Dio e non glorificano Dio. Tutto quello che tu hai e riesci a fare è perché Dio ti ha dato quelle capacità. Quanto è importante vedere quello e ringraziare sempre Dio. Allora, vedo qualcosa nel versetto 10 del cuore di Dio verso di noi. Questo è incredibile. Versetto 10, Gesù ha già pesci sul fuoco e pane. Versetto 10, Gesù disse loro, portate qua dei pesci che avete presi ora. Portate qua dei pesci che voi avete preso ora. Ma avevano preso tramite il miracolo di Gesù. Ma la cosa incredibile, Gesù non aveva bisogno, dei loro pesci. Avevano lui provveduto quei pesci a loro, ma voleva dare a loro il privilegio di partecipare nella sua opera. Ricordate quando c'erano i 5.000 uomini, più mogli e figli, e Gesù ha detto, date voi a loro da mangiare? Come possiamo dare noi da loro a mangiare? Come possiamo noi dare a una folla così da mangiare? Fateli sedere, datemi quello che avete, moltiplica tutto, adesso date da voi a loro da mangiare. Gesù non ha bisogno di noi, ma Gesù ci dà il privilegio, ed è un privilegio, partecipare alla sua opera. Che cosa fai di terreno che rimarrà nell'eternità? Nulla. Ma quello che fai dell'opera di Dio porta frutto eterno. E Gesù ci permette, questo è incredibile, di partecipare alla sua opera. Non ha bisogno di noi, potrebbe fare tutto senza di noi. Ma permette a noi, portate qua dei pesci che avete preso ora, che avete preso. Avete preso, perché vi ho detto dove gettare la rete, ho messo forza per accumulare tanti pesci lì. Avete preso. Sì, avete preso. Ma era tutto da me. Ma io vi lascio partecipare. Ed io voglio fermarmi a riconoscere che cosa posso fare, che cosa puoi fare tu nella tua vita che ha valore. Ha valore vivere per Dio. In Colossesi leggiamo che i servi devono lavorare facendo per Dio tutto. Ma questo comprende tutti, perché altrove nella Bibbia dice fate tutto alla gloria di Dio. Quindi io posso lavorare, ma non lavoro per me, non lavoro per soldi, lavoro per la gloria di Dio. E così partecipo nell'opera di Dio. Così ricevono l'ordine di portare dei loro pesci, e probabilmente non era uno di loro, perché con così tanto serviva aiuto, ma leggo versetto 11, Simon Pietro risalì in barca e tirò a terra la rete, piena di 153 grossi pesci, e benché ve ne fossero tanti, la rete non si strappò. Chi sta scrivendo? Chi? Giovanni, chi era un pescatore di professione prima di essere chiamato da Gesù? Giovanni, esperto, interessanti, dà il numero, che vuol dire hanno contato i pesci. Cioè non puoi guardare una mucchia di 153 pesci, quella è 153, hanno contato i pesci. E quel peso, quella quantità di pesci grossi, loro sapevano, avrebbe normalmente strappato la rete. E perciò lui dice, e nonostante, benché ve ne fossero tanti, la rete non si strappò. Un altro miracolo. Giovanni è così meravigliato che lo scrive. Un dettaglio. Sta riconoscendo, questo è tutto miracolo. Una rete non può tenere un peso così. Ma la rete ha tenuto il peso così, perché Gesù voleva trasmettere a loro, quando io vi mando in missione e dico, andate là, non preoccupatevi con i vostri mezzi, non preoccupatevi, non abbiamo abbastanza, andate, ma non abbiamo i mezzi, andate, gettate la rete alla destra, ne troverete, e la rete reggerà. i vostri mezzi basteranno, perché li farò bastare. Allora, tutti i discepoli a questo punto hanno capito, hanno capito. E leggo 12:13. Gesù disse loro: venite a fare colazione. Or nessuno dei discepoli ardiva a chiedergli: chi sei? Sapendo che era il Signore. Allora Gesù venne, prese il pane e ne diede loro, e così pure del pesce. Cuore di Gesù. Questo atto fisico simbolizza la cura spirituale che Gesù ha per noi, anche fisico. Ricordiamo la situazione: erano stanchissimi dopo una notte di gettare la rete pesante, la tanta fatica, erano affamati, non avevano da mangiare, e Gesù aveva preparato per loro una colazione calda. E adesso invita loro a venire a mangiare. Gesù aveva riconosciuto la barca, adesso tutti sanno: questo è Gesù, questo è Gesù. E vi di nuovo vita, era tempo da quando lo avevano visto a Gerusalemme, per due volte brevi, e dico: questo è Gesù. Loro lo vedono, non chiedono perché vedono, e vedono la sua cura per loro. E Gesù serviva loro, notate quello. Non ha detto: ecco del cibo, prendete. No, Gesù serviva loro, dava a loro. Voleva rendere chiarissimo: io vi curo, io do a loro, a voi. Gesù curava loro in quell'occasione come avrebbe continuato a curare loro per tutta la vita. Gesù aveva mandato loro, e farebbe più chiaro il mandato, ma sarebbe con loro. In Matteo 28 dice: andate, fate discepoli di tutte le nazioni, e poi dice: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. E così Gesù provvede per loro, per mostrare: io sono con voi e provvederò il vostro bisogno. Gesù può fare tutto. Infatti, in Proverbi 21:1, vi leggo io: il cuore del re in mano all'Eterno è come i corsi di acqua, lo dirige dovunque egli vuole. Dio gestisce tutto. Gesù Cristo ha ogni potestà in cielo e in terra. Gestisce tutto, gestisce tutto. E così Gesù qui sta provvedendo per il loro bisogno fisico, che non è che serviva, non sarebbero morti di fame. Ma Gesù sta mostrando la sua cura perfetta, che non dipende dalle possibilità umane. Non avevano pesci, lui non aveva la rete o una barca, ma lui comunque ha provveduto per loro da mangiare, che rappresentava il suo potere, ha ogni potestà in cielo e in terra, e aiuterà noi, ci darà la cura perfetta, e non è ostacolato dal cuore del re che vuole farci il male. Il cuore del re è come i corsi di acqua che Dio dirige dovunque egli, Dio, vuole. Allora a questo punto Giovanni fa un commento per aiutarci a avere bene in mente la situazione, chiude dicendo: ora questa fu già la terza volta che Gesù si fece vedere dai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Quindi sappiamo, questa è la terza volta, Giovanni lo dice. Quindi, domenica della risurrezione, dopo 8 giorni e poi adesso. Non sappiamo quanto tempo era, ma era in quei giorni prima che è tornato in cielo. Gesù è apparso a loro non per vivere più con loro, per rendere chiaro che era risuscitato, per mandarli in missioni e per aumentare la loro fede. Questo avvenimento serviva per fortificare la loro fede. Vedevano il potere di Gesù. Gesù ci ha comandato a gettare la rete alla destra, dicendo che troveremo pesci, una cosa impossibile per lui di sapere. Ma lui sapeva. E la quantità di pesci mostra non solo che sapeva che è lui che ha mandato i pesci dentro la rete, non era una cosa naturale. Un pescatore di professione come Giovanni era meravigliato, perché sapeva che non succede così, non succede così. Poi la rete non è strappato? No, no, questo è un miracolo. Così fortificava la loro fede, ha fatto scrivere Giovanni questo nella Bibbia per fortificare la nostra fede, che Gesù è in controllo. Dobbiamo fidarci e ubbidire. Abbiamo visto il cuore di Gesù, il cuore tenero. Voi avete fame? Siete stanchi? C'è colazione pronta. Come dico, non sarebbero morti di fame, ma questo per fortificare la loro fede. Poi la cosa che mi colpisce forse più di tutto, che Gesù invitava loro a partecipare a quello che faceva. Portate dei pesci che voi avete preso ora. Voi avete preso sotto il mio potere divino, però portate voi dei vostri pesci. Che privilegio vivere e essere strumenti nelle mani di Dio. E poi Gesù serviva loro, il re dei re, risorto, pieno di gloria, serviva loro. Questo è il cuore del nostro Gesù, ci cura teneramente, chiamando loro, ricordate, figlioli, quella parola tenero. Cosa avevano fatto loro il giorno dell'arresto, la sera? Avevano abbandonato Gesù e Pietro aveva negato Gesù, e Gesù viene a loro, curando loro, dicendo figlioli. Questo è il cuore del nostro Signore per noi, che ci cura, ci manda in missione, ma è con noi, provvederà il giusto e ci permette di partecipare. Viviamo per quello che conta. Confidiamo nel Signore. Ed Egli opererà. E ci sarà la raccolta. Non di pesci, ma di uomini. Per l'eternità preghiamo. Padre nostro, ti ringrazio che ci mostri di più del nostro Signore Gesù Cristo. Non ha bisogno di noi. Addirittura per quanto abbiamo peccato contro di Lui, dovrebbe lasciarci stare. Invece no, vieni e ci cura teneramente, ci chiama per nome, siamo pecore sue. Ci mette all'opera nel suo campo, permettendoci il privilegio di partecipare nella sua opera eterna. Tutto quello che gli uomini fanno sulla terra e quello che noi facciamo nella carne viene lasciata, abbandonata, dimenticata, perde ogni suo valore. Partecipare alla tua opera, oh Signore, è questo quello che dà vero senso alla vita, e Gesù ci invita a fare quello. Non perché ne ha bisogno, ma come un atto di grazia nei nostri confronti. Grazie per il cuore del nostro Signore, grazie per il privilegio di partecipare nella tua opera. Grazie che Gesù Cristo provvederà ogni nostro bisogno. Ti prego, permettici di far parte della raccolta di uomini per la tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.